Il nettare della devozione. Studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il nettare della devozione, un programma a cura di RKC Radio Krishna Centrale.
Simha Purana spiega: chiunque canti diverse preghiere davanti alla Murti, la forma di Sri Krishna nel Tempio, si libera subito delle conseguenze di tutti i suoi atti peccaminosi e senza ombra di dubbio si qualifica per raggiungere Vaikuntha Loka. Onorare il Prasada e la Charanamrita. Nel Padma Purana si trova questa specifica affermazione: colui che onora il Prasada e lo mangia in modo regolare, un po' distante dalla Murti, e beve il Charanamrita, l'acqua offerta ai piedi di loto del Signore, a cui si aggiungono semi di tulasi, raggiunge immediatamente i frutti delle attività virtuose che richiederebbero il compimento di 10.000 sacrifici rituali. Il Charanamrita si ottiene la mattina nel momento in cui si bagna il Signore prima che Egli sia vestito. Profumata di essenza e petali di fiori, l'acqua che scorre sui piedi di loto del Signore è raccolta e mischiata a yogurt. Quest'acqua, che prende così un gusto molto delicato, racchiude un formidabile potere spirituale. Il Padma Purana spiega che anche colui che non ha mai compiuto atti di carità o grandi sacrifici, che non ha mai potuto dedicarsi allo studio dei Veda, né ha potuto rendere culto al Signore, cioè colui che non ha mai compiuto nessun atto di virtù, può entrare nel regno di Dio se solo assaggia il Charanamrita nel Tempio. Di solito, nei templi si tiene il Charanamrita in un grosso recipiente e i devoti che vanno a visitare la Murti e a offrire i loro omaggi prendono con molto rispetto 3 gocce di Charanamrita traendone una profonda estasi. Adorare il profumo dell'incenso e dei fiori offerti alla Murti. A proposito dell'incenso offerto nel Tempio, l'Hari Bhakti Suddhodaya afferma: quando i devoti odorano il dolce profumo dell'incenso offerto alla Murti, guariscono dagli effetti tossici della contaminazione materiale, così come aspirando le onde di alcune erbe medicinali si guarisce degli effetti del morso di un serpente. Esiste un'erba che spunta nella giungla e di cui alcuni esperti conoscono il potere. È sufficiente aspirare il profumo per allontanare subito gli effetti nefasti del morso di un serpente e riprendere coscienza. Similmente, colui che entrando nel tempio odora l'incenso offerto alla Murti si libera subito da ogni contaminazione materiale. Quando il devoto entra nel tempio, deve sempre fare un'offerta alla Murti. Questa offerta può essere fatta in denaro o in natura, frutti, fiori, incenso, anche una manciata di farina o qualche grano di riso. In India, per esempio, il costume vuole che uomini e donne si rechino al tempio la mattina e vi facciano diverse offerte. Una regola stabilisce che nessuno deve presentarsi davanti a un saggio o davanti alla Murti nel tempio senza qualche offerta, che sia di valore inestimabile oppure molto modesta. Si può offrire anche solo un fiore, un frutto o un po' d'acqua. Così, quando il devoto si reca al tempio la mattina per fare un'offerta alla Murti, è sicuro di sentire il profumo dell'incenso che brucia e di sottrarsi così all'avvelenamento provocato dall'esistenza materiale. Nel Tantra Shastra si afferma: colui che sente il profumo di una ghirlanda di fiori offerta alla Murti si libera subito dall'incatenamento ai suoi atti colpevoli. E anche se fosse già libero da ogni atto colpevole, odorando il profumo di questi fiori potrà senza dubbio, da Mayavadi, impersonalista, diventare devoto. Molti sono gli esempi di tale trasformazione, e tra questi uno dei più rilevanti è quello dei quattro Kumara, che da impersonalisti diventarono devoti odorando nel tempio il profumo dell'incenso e dei fiori offerti alla Murti. Questo verso lascia intendere che i Mayavadi, gli impersonalisti, sono soggetti a un certo grado di contaminazione e non sono interamente puri. Lo Srimad Bhagavatam lo conferma. Colui che non è purificato dalle conseguenze di tutti i suoi peccati non può essere un puro devoto. Il puro devoto non ha più il minimo dubbio sulla supremazia del Signore Supremo. Perciò si impegna nel servizio di devozione nella coscienza di Krishna. Agastya Samhita aggiunge: per purificare i nostri organi olfattivi dobbiamo odorare i resti dei fiori offerti a Krishna nel tempio. Toccare la Murti. Riguardo al fatto di toccare i piedi di loto del Signore, il Vishnu Dharmottara spiega: solo chi ha ricevuto l'iniziazione Vaishnava e pratica il servizio di devozione nella coscienza di Krishna ha il diritto di toccare il corpo della Murti. Il movimento politico di Gandhi provocò in India una certa agitazione, perché, secondo il codice vedico, agli uomini di bassa nascita, spazzini, chandala e altri, è vietato l'ingresso nei templi. Per le loro abitudini poco igieniche, questi uomini non sono ammessi nel tempio, tuttavia godono di altri vantaggi, grazie a cui possono elevarsi al più alto livello del servizio di devozione a contatto con i puri devoti. Non si tratta dunque di bandire l'uomo di bassa origine, ma di purificarlo. Gandhi voleva che si operasse tale purificazione semplicemente designando questi uomini col nome fittizio di Harijana, bambini di Dio, il che non mancò di far nascere una violenta controversia tra i responsabili dei diversi templi e i seguaci di Gandhi. La legge attuale è quella che prevale in tutte le scritture. Chiunque sia purificato può entrare nel tempio. Infatti, solo chi ha ricevuto una regolare iniziazione e osserva correttamente le regole prescritte può avvicinare e toccare la Murti. E colui che, fedele a questi principi regolatori, tocca il corpo della Murti, si libera immediatamente dalla contaminazione dei suoi atti colpevoli e ben presto vede esauditi tutti i suoi desideri. Contemplare la Murti. Il Varaha Purana glorifica anche l'atto di contemplare nel tempio la forma di Sri Krishna. Un devoto dice: O Vasundhara, chiunque vada a Vrindavana e veda la forma di Govinda Deva, sfugge alla corte di Yamaraj e può raggiungere il sistema planetario più elevato, là dove regnano gli esseri celesti. Thank you. questa affermazione si può capire che chiunque si rechi a Vrindavana, anche solo per curiosità, e ha la fortuna di visitare il Tempio della Murti, in particolare quella di Govinda Deva, anche se non è elevato al mondo spirituale, è sicuro di raggiungere i pianeti superiori. Il semplice fatto di contemplare a Vrindavana la forma di Govinda Deva è sufficiente a elevare una persona al piano della virtù. Partecipare all'arati e alle feste celebrate in onore del Signore. Lo Skanda Purana descrive in questi termini il risultato che si ottiene assistendo all'arati offerto alla Murti nel Tempio. Colui che durante l'arati vede il viso del Signore può liberarsi dalle conseguenze di tutte le sue azioni colpevole accumulate da milioni e milioni di anni. È perfino assolto dalla colpa di aver ucciso un brahmana o da altre colpe equivalenti. Come abbiamo già spiegato, ci sono molte cerimonie che dobbiamo osservare, come il giorno che commemorano l'avvento di Krishna, di Sri Ramachandra o di importanti Vaishnava, la cerimonia del Julan Yatra, dove il Signore è seduto su un'altalena, e quello del Dola Yatra, che celebra i divertimenti del Signore durante il mese di marzo. In ognuna di queste feste si invita il Signore a prendere posto su un carro che sfila per le vie della città in modo da dare a tutti la possibilità di contemplarlo. Il Bhavishya Purana insegna: se anche un chandala, un mangiatore di cani, spinto dalla curiosità, vede durante queste feste il Signore seduto sul suo carro, è contatto tra i compagni di Vishnu. L'Agni Purana afferma: chiunque osservi con gioia l'adorazione della Murti nel Tempio ottiene tutti i risultati conferiti dalla pratica del Kriya Yoga, così come descritta nel Pancharatra. Il Kriya Yoga è molto simile al servizio di devozione nella pratica, ma è destinato agli yogi, che con l'aiuto di questo metodo graduale possono elevarsi fino al servizio di devozione al Signore. Le vie dell'ascolto e del ricordo. l'ascolto. L'inizio della coscienza di Krishna è del servizio di devozione e l'ascolto, detto in sanscrito Shravana. Tutti dovrebbero avere la possibilità di unirsi a un gruppo che si dedica ad atti di devozione per poter essere guidati all'ascolto. Infatti, l'ascolto è molto importante per progredire nella coscienza di Krishna. Chi ascolta le vibrazioni sonore trascendentali può rapidamente liberare il cuore da tutte le impurità. Sri Chaitanya stesso ha affermato l'importanza dell'ascolto, che ha il potere di purificare il cuore dell'anima contaminata dalla materia, in modo da renderla rapidamente adatta a impegnarsi nel servizio di devozione e a capire la coscienza di Krishna. Garuda Purana descrive con molta efficacia l'importanza dell'ascolto. L'esistenza condizionata nell'universo materiale può essere paragonata allo stato di un uomo che giace privo di sensi per il morso di un serpente. Infatti, entrambe queste forme di incoscienza possono essere dissolte dalle vibrazioni di un mantra. L'uomo morsicato da un serpente generalmente non muore subito, ma cade in una profonda incoscienza e rimane in uno stato di coma. Anche chi vive nel mondo materiale è in un simile stato di torpore, poiché ignora la sua vera natura, il suo dovere e il suo legame con Dio. Esistenza materiale significa dunque soffrire nel morso di Maya, il serpente dell'illusione, ed essere quasi come morti, poiché si è completamente privi della coscienza di Krishna. Ma colui che sembra già morto a causa del morso di un serpente può essere riportato in vita col canto di un particolare mantra. Coloro che conoscono l'arte di usare questi mantra possono compiere tali prodigi. Allo stesso modo, l'ascolto del Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, risveglia la coscienza di Krishna in colui che è piombato in uno stato di incoscienza mortale a causa dell'esistenza materiale. L'importanza di ascoltare i divertimenti del Signore è sottolineata anche nello Srimad Bhagavatam, dove Shukadeva Goswami rivolge le seguenti parole a Maharaj Parikshit. O Re, bisogna vivere là dove i grandi Acharya, santi maestri, descrivono le attività sublime del Signore e ascoltare con molta attenzione le loro parole, che come fiumi di nettare scorrono dal loro viso simile alla luna. Colui che ascolta con entusiasmo e costanza questi insegnamenti spirituali sarà sicuramente liberato dalla fame, dalla sete, dalla paura, dal lamento e da ogni illusione legata all'esistenza materiale. Anche Sri Chaitanya Mahaprabhu raccomanda la pratica dell'ascolto come mezzo per raggiungere la realizzazione spirituale nella nostra epoca, il Kali Yuga. In questa era, infatti, è molto difficile aderire rigidamente ai principi regolatori e allo studio dei Veda, metodi di realizzazione spirituali un tempo raccomandati. Tuttavia, il semplice fatto di ascoltare il messaggio di grandi devoti e acharya è sufficiente a dissipare ogni contaminazione materiale. Perciò Chaitanya Mahaprabhu aggiunge che si devono ascoltare solo i devoti del Signore, uniche vere autorità in campo spirituale. Prestare orecchie alle parole di un qualunque oratore professionale non ci sarà di alcun aiuto. Ascoltare invece le anime veramente realizzate significa lasciare entrare nelle orecchie fiumi di nettare simili a quelli che scorrono sulla luna. Questa è la metafora usata nel verso citato sopra. Bhagavad Gita insegna che il materialista potrà spezzare il suo attaccamento alla materia solo se diventa cosciente di Krishna. Infatti, come potrebbe abbandonare le sue basse abitudini senza aver gustato i benefici di attività superiori? In questo mondo, ognuno si dedica alle attività illusorie dell'energia inferiore, ma chi ha l'occasione di assaporare le attività di Krishna sul piano dell'energia superiore dimentica tutti i piaceri inferiori. Quando Krishna parla sul campo di battaglia di Kurukshetra, il materialista vi vede solo un dialogo tra amici, mentre è un vero e proprio fiume di nettare che scorre dalle labbra di Sri Krishna. Arjuna ascolta questo messaggio sublime e si libera così da ogni illusione legata alla preoccupazione di ordine materiale. Lo Srimad Bhagavatam conclude: colui che aspira a servire con devozione pura Sri Krishna, che è glorificato con inni sublimi, deve sempre ascoltare il racconto delle sue glorie e delle sue qualità trascendentali. Così distruggerà certamente ogni macchia che intraccia il suo cuore. Pregare il Signore per avere la sua misericordia.
Ta xiangzheng de guangming yu heian de duibi, ran er you jin mi xianglian, bu ke fengli. Xianzai rang wo men yong relie de shangsheng, qing yao yi xianseng wei wo men yanzou.
Nello Srimad Bhagavatam si afferma: O Signore, l'uomo che arde continuamente dal desiderio di essere benedetto dalla Tua misericordia infinita e sopporta con pazienza le conseguenze delle sue colpe passate, offrendoti dal più profondo del cuore il suo rispettoso omaggio, si qualifica certamente per ottenere la liberazione che da quel momento gli spetta di diritto. Questa affermazione dello Srimad Bhagavatam deve servire da guida a tutti i devoti che non dovranno mai aspettarsi di essere subito alleggeriti delle conseguenze delle loro colpe passate. Nessun'anima condizionata è libera da questo fardello, poiché l'esistenza materiale consiste nel soffrire e nel godere senza tregua delle conseguenze delle azioni compiute nel passato. Ma l'uomo che mette fine alle sue attività materiali non deve più rinascere in questo mondo. Questa liberazione, però, è possibile solo dal momento in cui si comincia ad agire in coscienza di Krishna, perché solo questo tipo di azione non produce alcuna conseguenza materiale. Perciò, appena si diventa perfetti nell'arte di agire per Krishna, non si rinasce più nel mondo materiale. Il devoto, che non è ancora completamente libero dalle conseguenze delle sue azioni, dovrà dunque continuare a impegnarsi seriamente nella coscienza di Krishna, nonostante i numerosi ostacoli che potrà incontrare. Quando gli ostacoli si presenteranno, egli dovrà semplicemente pensare a Krishna e aspettare la sua misericordia. E questo è il suo unico rifugio. Il devoto che trascorre la vita in questa coscienza raggiungerà certamente il regno di Dio, poiché le sue azioni compiute in questo mondo gliene conferiscono il diritto. Le esatte parole usate nel verso citato sopra sono Daya Bak. Esse si riferiscono a un figlio che è diventato l'erede legittimo dei beni del padre. Similmente, il puro devoto, pronto ad affrontare ogni sorta di prove nell'adempimento del suo dovere verso Krishna, ottiene il pieno diritto di entrare nella sua dimora suprema. Il ricordo di Krishna consiste nel mantenere in un modo o nell'altro i propri pensieri costantemente legati a Krishna. Il Vishnu Purana tratta questo argomento. Il semplice fatto di ricordare Dio, la persona suprema, è fonte di ogni buona fortuna. Che io possa sempre conservare in me il ricordo del Signore, che è non nato ed eterno. A proposito del ricordo, il Padma Purana afferma: offro il mio rispettoso omaggio al Signore Supremo, Sri Krishna. Colui che si ricorda di Lui o durante la vita o al momento della morte si libera dalle conseguenze di tutti i suoi peccati. La meditazione. Per meditazione si intende portare i propri pensieri sulla forma, le qualità e le attività del Signore o sul servizio offerto alla sua persona. La meditazione non ha niente di impersonale e non deve portare sul vuoto. Anzi, le scritture vediche insegnano che essa deve sempre essere diretta verso la forma di Vishnu. Ecco ciò che il Simha Purana dice della meditazione sulla forma di Vishnu. La meditazione sui piedi di loto del Signore Supremo è stata riconosciuta trascendentale, cioè al di là delle sensazioni legate alle gioie e ai dolori di questo mondo. Praticando questa meditazione, anche il più basso dei miscredenti potrà liberarsi dalle conseguenze di tutte le attività peccaminose della sua vita. Vishnu Dharma parla così della meditazione sulle qualità sublime del Signore. Coloro che agiscono sempre nella coscienza di Krishna, ricordando le qualità sublime del Signore, si liberano dalle conseguenze di tutti i loro peccati. Così purificati, essi si qualificano per entrare nel regno di Dio. Comprendiamo così che nessuno può entrare nel regno dell'assoluto senza essersi prima liberato dalle conseguenze di tutte le azioni peccaminose. Si può evitare ogni azione peccaminosa semplicemente ricordando la forma, le qualità, i divertimenti e tutte le caratteristiche proprie del Signore. Riferendosi al ricordo delle attività del Signore, il Padma Purana insegna: colui che sempre medita sui dolci divertimenti del Signore e sulle sue meravigliose attività si libera certamente da ogni contaminazione materiale. Alcuni Purana dimostrano che colui che si limita anche solo a meditare sulle attività devozionali raggiunge lo scopo desiderato e ottiene di incontrare a tu per tu il Signore Supremo. Il Brahma Vaivarta Purana riporta a questo proposito la storia di un Brahmana che viveva nella città di Pratikshanpura, nell'India del Sud. Benché non godesse di una grande agiatezza, il Brahmana era ugualmente soddisfatto, poiché pensava che il fatto di essere privo di ricchezze era dovuto alle sue colpe passate e alla volontà di Krishna. Non si affliggeva affatto per la sua povertà materiale e viveva una vita tranquilla. Molto sincero e aperto, andava talvolta ad ascoltare i discorsi delle grandi anime realizzate. Durante uno di questi discorsi, mentre ascoltava con fede le descrizioni delle attività Vaishnava, apprese che queste attività potevano essere compiute anche solo con la meditazione. In altre parole, colui che si trova nell'impossibilità di compiere fisicamente un'attività Vaishnava può meditare su di essa e ricavarne gli stessi benefici. Poiché era povero, il nostro Brahmana decise di meditare su attività devozionali compiute con un fasto regale. Ecco il suo modo di procedere. Di tanto in tanto, egli andava a fare il bagno nel fiume Godavari, poi si sedeva sulla riva, in un luogo appartato, e si dedicava agli esercizi yoga del pranayama, che mirano a controllare la respirazione per concentrare meglio i pensieri. Questi esercizi respiratori, così come gli asana, posizioni diverse, permettono di fissare la mente su un determinato oggetto con un procedimento meccanico. Un tempo, anche gli uomini comuni sapevano fissare i loro pensieri sul ricordo del Signore, e questo fu il metodo seguito dal Brahmana. Dopo aver fissato nella mente la forma del Signore, egli immaginava nel corso della meditazione di vestirlo meravigliosamente con vestiti costosi, preziosi gioielli, corone e altri fastosi ornamenti. Dopo aver vestito il Signore, gli offriva il suo rispettoso omaggio prosternandosi davanti a Lui. Poi, sempre in meditazione, puliva il Tempio con grande cura. Immaginava di possedere numerosi vasi d'oro ed argento e di trasportarli fino al fiume per riempirli di acque sacre. Non raccoglieva solo le acque della Godavari, ma anche quelle del Gange, della Yamuna, della Narmada e della Kaveri. Generalmente, il Vaishnava che è impegnato nell'adorazione del Signore raccoglie le acque di questi diversi fiumi chiamandoli con alcuni mantra. Invece di recitare questi mantra, il Brahmana immaginava di raccogliere con le sue stesse mani le acque sacre per vessarle nei suoi vasi d'oro ed argento. Lo stesso faceva poi con tutti i tipi di accessori che servono ad adorare il Signore: fiori, frutta, incensi e polpa di sandalo. Raccoglieva tutto con grande cura e lo portava davanti alla Murti. Con queste acque, fiori e oggetti profumati faceva poi un'offerta meravigliosa per la soddisfazione della Murti. Dopodiché celebrava la cerimonia dell'arati e, aderendo ai principi regolatori, completava i suoi atti devozionali in perfetto accordo con i metodi prescritti per l'adorazione del Signore. Egli continuò a compiere questi atti ogni giorno per numerosi anni. Poi, un giorno, il Brahmana, nella sua meditazione, immaginò di cucinare del riso al latte per offrirlo alla Murti. Ma la sua offerta lo lasciò insoddisfatto, perché il suo dolce era appena terminato e rischiava di essere ancora troppo caldo. Il riso al latte, infatti, non deve essere servito caldo. Più freddo è e più è buono. Volendo dunque assicurarsi di poter offrire il dolce al Signore, il Brahmana avvicina la mano al recipiente. Ma appena lo tocca, sente sul dito una forte bruciore che gli fa interrompere la meditazione. Stupito, si guarda il dito bruciato e si domanda come ciò sia potuto succedere, poiché aveva toccato il recipiente del riso al latte solo in meditazione. Mentre il Brahmana era immerso in questi pensieri, a Vaikunta, seduto vicino a Lakshmi, la dea della fortuna, Srinarayana sorride. Vedendo l'aria divertita del Signore, tutte le dee della fortuna, impegnate a servirlo, si domandano, vinte dalla curiosità, la ragione di quel sorriso. Senza rispondere, il Signore ordina che si vada a prendere il Brahmana. Immediatamente, un'aeronave di Vaikunta lo conduce da Narayana e quando il Brahmana si trova in sua presenza, Srinarayana racconta tutta la storia alle dee della fortuna. Il Brahmana ottenne da allora la grazia di vivere eternamente a Vaikunta in compagnia del Signore e delle sue Lakshmi. Episodio illustra bene l'onnipresenza del Signore che, sebbene abita Vaikunta nella sua dimora assoluta, era anche presente nel cuore del Brahmana che lo adorava con la sua meditazione. Possiamo così capire che il Signore accetta tutto ciò che il suo devoto gli offre, anche in meditazione, e queste offerte permettono di raggiungere il fine dell'esistenza. Manifestazioni del servizio trascendentale. L'atteggiamento di servizio. Per il non devoto, Karmi, che agisce con uno scopo interessato, l'atteggiamento di servizio consiste nell'offrire i frutti del suo karma. Ma gli Acharya Vaishnava, come Rupa Goswami, ci insegnano che l'atteggiamento di servizio deve esprimersi con l'offerta di un servizio costante al Signore. Lo Skanda Purana afferma che si possono considerare devoti coloro che seguono la prescrizione rituale date per i diversi varna e ashram. Invece, coloro che si impegnano a servire direttamente il Signore sono considerati bhagavata, oppure devoti. Non si possono considerare puri devoti coloro che compiono azioni interessate o svolgono solo i doveri prescritti per ciascun individuo nell'ambito del varnashram dharma. Ciò nonostante, se essi offrono al Signore il frutto delle loro azioni, potranno essere considerati ugualmente devoti. Quando un devoto non ha più alcun desiderio materiale e serve spontaneamente il Signore per amore verso Lui, allora deve essere accettato come un puro devoto. Le anime condizionate, venute a contatto con l'energia materiale in questo mondo, provano tutte il desiderio più o meno intenso di dominare la natura materiale. Ma l'istituzione del Varnashram, con i doveri che assegna a ciascuno, è concepita in modo da permettere all'essere condizionato di godere dell'universo materiale secondo il suo desiderio, pur conducendolo progressivamente alla coscienza spirituale. A questo scopo, numerose attività devozionali proprie della coscienza di Krishna si inseriscono nei doveri prescritti per i differenti Varna e Ashram. Inoltre, coloro che tra i devoti hanno la responsabilità di una famiglia osservano a volte i rituali prescritti dai Veda per i capi famiglia, oltre agli obblighi devozionali, poiché lo scopo comune a entrambi è la soddisfazione di Krishna. Così, quando un devoto che ha famiglia, grihasta, si sottomette a qualche prescrizione vedica, è sempre al fine di soddisfare Krishna. Ogni azione, dunque, compiuta per la soddisfazione del Signore Supremo, appartiene, come abbiamo spiegato precedentemente, al servizio di devozione. Srila Rupa Goswami descrive poi l'atteggiamento richiesto per avvicinarsi al servizio di devozione. Egli spiega che il neofita che sviluppa un po' di affetto per il Signore vede decrescere in sé ogni attrazione per il piacere dei sensi in proporzione alla crescita della sua devozione. Ma se conserva qualche attaccamento per le azioni materiali, deve offrire il frutto di queste azioni a Krishna. Questo significa ugualmente servire il Signore come il servitore serve il suo maestro. Narada Purana afferma infine che questo atteggiamento di servizio è trascendentale e spiega che chiunque pratichi interrottamente il servizio di devozione con gli atti, le parole e i pensieri, o anche colui che non lo pratica direttamente ma desidera farlo, deve essere considerato un'anima liberata. Il servizio di devozione compiuto in un sentimento di amicizia. Esso si divide in due categorie secondo che si agisca verso il Signore come un intimo servitore o come un amico benevolo. Nel primo caso, il devoto ha fede nel servizio di devozione offerto al Signore e ne segue rigorosamente le regole e i principi, fiducioso di raggiungere così l'esistenza spirituale. Nel secondo caso, il sentimento d'amicizia che il devoto prova per il Signore lo porta a vegliare al suo benessere. La Bhagavad Gita afferma che il Signore considera come il suo servitore più caro colui che diffonde le sue glorie. Infatti, il devoto che insegna agli uomini il messaggio confidenziale della Bhagavad Gita diventa così caro a Krishna che nessuno al mondo può eguagliarlo. Troviamo nel Mahabharata queste parole di Draupadi. O Govinda, secondo la tua promessa, il tuo devoto non perirà mai, e io ripongo la mia fiducia nelle tue parole. Così, qualunque tipo di disgrazia mi colpisca, mi ricordo di questa promessa e grazie ad essa continuo a vivere.
Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.